कमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte terza, il capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Questa è una vibrazione sonora e si deve capire che si tratta di una vibrazione sonora trascendentale. Poiché è un suono trascendentale, è attraente per tutti, anche senza che si comprenda il significato delle parole. Per questa ragione è così bello, anche i bambini ne subiscono l'attrazione. Dopo aver parlato per 5 minuti, Prabhupada ricominciò il kirtan. Una donna dai lunghi capelli rossi cominciò a danzare avanti e indietro con il suo bambino tra le braccia. Un uomo e una donna, seduti uno accanto all'altra, suonavano insieme una coppia di bongo. Subala, che indossava aderenti pantaloni di velluto e un'ampia camicia bianca, danzava applicando all'apparenza il passo che Swamiji gli aveva insegnato. Benché sembrasse in qualche modo simile a un danzatore americano. Una bambina non più grande di 4 anni sedeva a gambe incrociate e suonava i karat, cantando con molta serietà. Un individuo dallo sguardo soave, che indossava una maglia a rotondi e rotondi occhiali da sole, suonava le nacchere contro il palmo della mano. Ravindra Svarupa sedeva oscillando avanti e indietro mentre faceva ronzare l'armonium. Accanto a lui, Hayagriva cantava a pieni polmoni, muovendo su e giù la testa e la parte superiore del corpo con la lunga barba e i capelli fluenti, mentre una ragazza là vicino teneva la mano destra serenamente sulla spalla di un ragazzo e la sua sinistra su di un altro, e tutti e tre ondeggiavano cantando, sorridendo beatamente, godendo del canto e del tramonto. Una ragazza sedeva in silenzio e meditava, mentre un'altra accanto a lei danzava in modo provocante, e vicino a questa una bambina di 5 anni giocava con 2 palloncini. Prabhupada mise da parte la mridanga e si alzò, suonando i kartal e ondeggiando tra i danzatori al ritmo preciso dei suoi piedi. Un nero lì vicino danzava di fronte alla sua ragazza, bianca. Entrambi si muovevano come se si trovassero alla sala Avalon. La ragazza scuoteva il corpo e la testa in selvaggio abbandono e i suoi lunghi capelli le coprivano completamente il viso. Luminosa, la bionda Nandarani era alla destra di Prabhupada e suonava i kartal. Talvolta Prabhupada interrompeva il canto e si limitava a osservare la scena, la bocca chiusa in un'espressione severa, seppure assolutamente tollerante. Alcuni giovani, prendendosi per mano, formarono un cerchio e cominciarono a danzare in tondo dinanzi allo Swamiji. Poi lo chiusero in un cerchio mentre lui guardava e, sempre ondeggiando e battendo le mani, continuarono a danzare intorno a lui, tenendosi per mano, saltando, dimenandosi e cantando Hare Krishna. Il morbido rosa della sua veste di kadi contrastava con gli abiti variopinti degli hippies, e Swamiji osservava lo spettacolo insolito e meraviglioso mentre con il suo sguardo sanzionava solennemente il compimento del kirtan. La danza era libera e inebriante, ma era in tal modo che questi giovani esprimevano il loro sentimento attraverso il corpo. Essi con un balzo saltavano in aria, talvolta il cerchio dei danzatori si rompeva e diventava una linea unica che ondeggiava dentro e fuori tra la gente seduta sull'erba e tra gli stendardi di seta. Un ragazzo muscoloso teneva per mano una ragazza che portava lunghe trecce nere e una fascia scura di foggia amerindia sul capo. In fondo alla fila un ragazzo teneva per mano una ragazza, ma reggeva con la mano destra un flauto di legno e lo suonava pur nel suo ondeggiamento dentro e fuori dalla folla. Stanco, Prabhupada si sedette accanto ai timpani con il fondo di ottone. Cantando e suonando i kardal, si sedette grave ed eretto come un antico saggio. Vicino a lui una donna bionda sedeva in posizione yoga, curvando ripetutamente il corpo fino a toccare con la fronte il terreno, forse un gesto di supplica, di esibizione. Un'altra ragazza allungava la mano con un'espressione mista di sentimenti interiori, fisici e spirituali, mentre i suoi orecchini d'oro tintinnavano. Un messicano con una camicia a scacchi percuoteva un tam-tam e un cane da pastore vagabondava da una persona all'altra. Swamiji guardava indulgente e divertito. Gli hippie lo trovavano bello. Mantenne il suo portamento di gentleman, distaccato, tra i giovani che si contorcevano, si scuotevano, si dondolavano e danzavano. Non apparve mai simile a quei giovani dalle movenze sensuali. Il suo era un muoversi nobile e antico. Mentre soprintendeva le attività sul prato, sembrava profondamente compiaciuto di vedere il cerchio di danzatori che cantava attorno a lui, pronunciando il mantra Hare Krishna. Benché l'entusiasmo degli hippie fosse spesso sfrenato e sensuale, l'intero gruppo assumeva una dolcezza sana, che era dovuta al canto del mantra Hare Krishna. Per Swamiji la cosa più importante era che il canto si protraesse ancora e ancora. Nella sua veste color zafferano, i cui colori sembravano mutare alla luce di quel pomeriggio che volgeva al tramonto, egli si attardava a osservare con uno sguardo gentile e paterno, senza imposizione o limite. Ma soltanto invitando tutti a cantare Hare Krishna. Linda Katz, di 25 anni, stava passeggiando nel parco quando il suono del kirtan colpì il suo orecchio. Nella folla di centinaia di persone riunite attorno alla scena, Linda trovò facilmente il modo di avvicinarsi senza mettersi in evidenza. Si sentiva a suo agio mentre osservava e già pensava di unirsi a questo divertimento. Poi notò lo Swami che guidava il canto. Si sentì allarmata e anche un po' spaventata perché non aveva mai visto nessuna persona con un'aria così grave prima di allora. Era colpita. I danzatori le sembravano belli, una ragazza con le braccia alzate e gli occhi chiusi sembrava ondeggiare come un albero nel vento. Uno degli uomini era alto e attraente con i suoi ricciuti capelli d'oro. Poi Linda vide un ragazzo dell'università di New York che conosceva, un ragazzo un po' pazzo che portava sempre un berretto di lana rosa shocking. Linda era arrivata a San Francisco da New York soltanto pochi giorni prima, non aveva progetti, tranne quello di studiare danza con un maestro particolare e forse di partecipare un po' alle cose eccitanti che stavano accadendo a Dyke-Isbury e di cui aveva sentito parlare. Come studentessa laureata in letteratura greca antica presso la Columbia University, Linda era attratta da Socrate, che era vissuto ed era morto per la verità. Si era prospettata una vita vissuta in verità mediante lo studio e la conoscenza, ma questa sua speranza si era inaridita. L'antica civiltà greca era un'idea morta, non una verità vivente. Non toccava il suo cuore. Aveva desiderato ardentemente una nuova, eccitante esperienza ed era pronta a immergersi nella società hippie di San Francisco. Era arrivata sola dopo aver abbandonato le sue vesti alla moda e ora indossava pantaloni e vecchie camicie. Tuttavia, poiché voleva essere seria, si sentiva a disagio tentando di adeguarsi alle abitudini degli hippies. Sentiva che per appartenere a quella cerchia doveva cancellare l'espressione seria del suo volto e sorridere senza curarsi di nulla. Così anche gli hippie di San Francisco, anche tra loro, era rimasta insoddisfatta e si sentiva perduta. Il kirtan nel parco era la visione più bella che fosse mai apparsa a Linda. I danzatori ondeggiavano avanti e indietro con le mani alzate, che si stagliavano contro il cielo libero. E al centro della danza c'era una scura e saggia persona dai capelli grigi che sedeva cantando. Mentre si avvicinava cominciò a ondeggiare con i devoti, poi si sedette e cominciò a cantare nel desiderio di scoprire quello che accadeva. Dopo più di un'ora di canto, l'anziano capo, infine, interruppe il kirtan e Linda cominciò a parlare con alcuni devoti. Benché lo Swami se ne fosse andato, alcuni dei suoi seguaci erano rimasti per offrire volantini e inviti per la festa dell'amore della domenica e per raccogliere i timpani e le bandiere. Un devoto le chiese di andare con loro fino al tempio. Linda trovò che i devoti rassomigliavano agli hippie, ma non erano ragazzi di strada come la maggior parte dei giovani hippie che aveva incontrato. Erano attraenti, non repellenti. Tessuti di madras e piante ornavano il piccolo negozio che fungeva da tempio. Quando si fermarono di fronte al gruppo di persone danzanti del dipinto, uno dei devoti disse: «Questo è Sri Chaitanya con i suoi compagni». Un devoto le dette un po' di prasada e Linda se ne andò quella sera senza incontrare lo Swami. Il giorno successivo, alle 7 del mattino, Linda tornò, desiderosa di avere un'altra possibilità di vederlo. Pensava che lui l'avesse notata al parco e che potesse ricordarla. Aveva anche disegnato il suo ritratto e desiderava mostrarglielo. Quella mattina, mentre Prabhupada cantava le preghiere e guidava il kirtan, Linda non tolse mai gli occhi da lui. Quando chiese a tutti di cantare Hare Krishna insieme a lui sulle perle del japa, lei accettò con entusiasmo una striscia di perle da uno dei devoti e cercò di cantare imitandolo. Poi Prabhupada cominciò a leggere il verso sanscrito per cominciare la lezione e Linda fu affascinata da quel suono. Se avesse dovuto continuare il suo programma di laurea in lingua greca, avrebbe studiato il sanscrito ora. Perciò ascoltò con molto interesse, orgogliosa che forse nessun altro nella stanza avrebbe potuto capire così bene come lei. Più tardi, durante la mattinata, incontrò Srila Prabhupada nel suo appartamento. Linda racconta: nella prima conversazione che ebbi con lui, Swamiji sintetizzò per me la civiltà greca in una coppia di affermazioni. Spiegò che lo Srimad Bhagavatam era la fonte di storie quali l'Iliade e l'Odissea ed era la fonte della filosofia platonica. Io trasalii. Naturalmente gli credevo, sapevo che tutto ciò che affermava era la verità. Non esistevano dubbi nella mia mente. Egli non scoraggiò il mio amore per Socrate. Mi disse che in realtà Socrate era un devoto travestito. Poi cominciò a narrarmi la storia di Krishna come ladro di burro e io dissi: «Oh sì, conosco questa storia. Ho visto una danza che illustrava la storia di Krishna come ladro di burro». Prabhupada era molto contento e rideva. Disse: «Ah sì, la conosci?» L'incontro con Swamiji fu simile all'incontro con un vecchio amico, perché io sentii di essere a casa, mi sentivo protetta, sentii di aver trovato ciò che stavo cercando. Qui potevo servirmi della mia intelligenza e fare le domande che avrei sempre voluto fare a scuola. Prabhupada iniziò Linda col nome di Lilavati. vedendo la sua bramosia di servirlo personalmente, decise di insegnarle a cucinare in modo che potesse preparargli il pranzo. Teneva già un breve corso di cucina il fine settimana, durante il quale aveva insegnato a Janaki e a Govindadasi, a Nandarani ed altre, l'arte di cucinare per Krishna. Ora invitò Lilavati a venire. Girava avanti e indietro per la piccola stanza, mostrando alle ragazze come si maneggia la pasta, come si cuociono i ciapati, come si dosano le spezie nella mano destra, come si tagliano e si cucinano i vegetali nel ghee con il masala. I cibi fondamentali erano riso, ciapati, cavolfiori e patate, ma egli si proponeva di insegnare alle ragazze anche le sottigliezze della cucina. Mukunda. Un giorno, solo per curiosità, andai ad assistere alle lezioni di cucina. Andai e mi fermai alla porta della cucina di Swamiji. Le donne erano là per la loro lezione e Swamiji mi disse: «Che cosa stai facendo?» «Oh», dissi, «sono venuto soltanto per vedere mia moglie». Allora Swamiji disse: «Devi tornare a Dio o devi tornare da tua moglie?» Tutti risero e io compresi di non essere bene accetto e me ne andai. L'episodio mi fece riflettere sulla serietà dello Swami. Per prima cosa avevo compreso che non dovevo essere troppo attaccato a mia moglie e secondariamente che la sua relazione con le donne e ciò che stava insegnando loro era in realtà molto sacro, non come accade talvolta nelle conversazioni frivole tra marito e moglie. Poiché trascorreva molte ore con loro nella cucina per dare i suoi insegnamenti, esse si sentivano molto ispirate.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Lilavati tendeva a essere orgogliosa. Molti devoti non avevano frequentato l'università e nessuno di loro aveva fatto gli studi classici. Essi talvolta battevano a macchina per Swamiji, lavavano i suoi panni, oppure il mattino portavano i fiori nella sua stanza. E lui l'aveva improvvisamente scelta come sua cuoca esclusiva. Solo pochi giorni dopo le prime lezioni di cucina, Swamiji le aveva detto: «Va bene, tu cucini». E ora veniva soltanto occasionalmente a verificare. Un giorno, vedendo come lavorava i ciapati, aveva detto: «Oh, hai imparato molto bene». Preparare i pasti dello Swami nel modo giusto, con le spezie adatte, senza bruciare niente e in tempo, era una sfida. Al compimento dell'opera Lilavati era sudata e talvolta piangeva per la tensione, ma quando gli portava il pranzo pronto, Prabhupada si faceva dare un piatto vuoto, la serviva dal suo stesso piatto e la invitava a mangiare in sua compagnia. le prime volte Lilavati faceva qualche osservazione sul buon sapore del prasada e Swamiji sorrideva o sollevava le sopracciglia, ma poi Lilavati notò che lui mangiava in silenzio e sembrava intensamente concentrato, mentre, seduto a gambe incrociate e chino sul piatto del prasadam, portava il cibo alla bocca con la mano destra. Un giorno di Ekadasi, Lilavati arrivò tardi all'appartamento di Swamiji pensando che non si dovesse cucinare molto in un giorno di digiuno. Ma entrando nella cucina trovò Swamiji in persona indaffarato a cucinare. Stava scaldando qualcosa di bianco in una casseruola mentre rimescolava e grattava il fondo di una padella. «Oh», disse, «mi stavo proprio domandando, dove è andata a finire quella ragazza?» Lilavati non aveva il coraggio di chiedere a Swamiji cosa stesse facendo e si limitò a darsi da fare per cuocere delle verdure. «Oggi è giorno di digiuno», disse come se volesse rimproverare lo Swami perché cucinava. «Devi capire», lui le rispose, «che in coscienza di Krishna giorno di digiuno significa giorno di festa. Stiamo offrendo questo cibo a Krishna». Lilavati continuò a mantenere le distanze dalla preparazione biancastra e dall'aspetto appiccicoso che Swamiji stava cucinando, finché lui, concluso il lavoro, mise la preparazione a raffreddare sul davanzale della finestra. «Più tardi sarà indurita», disse, «e potremo tagliarla col coltello e servirla». Detto ciò, si girò e uscì dalla cucina. Quando Lilavati finì di cucinare e servì a Swamiji il suo pranzo di Ekadasi, lui le chiese di portargli un po' di quella preparazione che stava sul davanzale della finestra. Ne prese una porzione, sembrò soddisfatto e chiese a Lilavati di chiamare Mukunda e Janaki per gustarla. Janaki ne prese un po' ed esclamò: «È meraviglioso, semplicemente meraviglioso, incredibile, ma che cos'è?» Rivolgendosi verso Lilavati, Swamiji chiese: «Che cos'è questa preparazione?» «Non lo so, Swamiji», lei rispose. «Non lo sai», replicò lui. «Sei stata in piedi accanto a me nella cucina e non ti ricordi?» Lilavati arrossì. «Oh, Swamiji», disse Lilavati, «ero molto occupata, non ho proprio visto». «Oh, eri occupata senza intelligenza», rispose, e rise per molto tempo, finché anche Mukunda scoppiò in una risata. Lilavati si sentiva sempre più umiliata. Swamiji chiese a Janaki se potesse dire di che preparazione si trattava. Lei non era in grado, poteva soltanto dire che era dolce. Allora Swamiji mandò giù Lilavati a chiamare Govindadasi e Gorasundara. Quando entrarono, Swamiji chiese a Lilavati: «Porta ancora un po' di quella cosa semplicemente meravigliosa». Di nuovo, questa volta in presenza di quattro devoti, Swamiji chiese a Lilavati: «E allora, di che preparazione si tratta?» Di nuovo lei si difese, era stata troppo occupata per notarlo. Di nuovo egli rise e tutti risero con lui. Chiese allora a Govindadasi di assaggiare il Simple Wonderful e di dire di che cosa era fatto. Immediatamente lei disse: «Zucchero, burro e latte in polvere». «Oh», disse Swamiji guardando Lilavati, «lei è un artista, lei è intelligente». Per Lilavati quell'episodio fu una prova devastante. Più tardi comprese che Swamiji aveva voluto insegnarle l'umiltà. Erano le 7 del mattino e Srila Prabhupada sedeva sulla predella nel tempio. Accanto a lui, sopra un altare, stava una statua di Krishna acquistata di recente. Krishna bambino, alto 60 centimetri, teneva la mano sinistra sul fianco e con la destra reggeva un bastone. Gurudasa l'aveva trovato in un magazzino di oggetti di importazione e aveva chiesto al direttore di vendergliela e dopo alcune visite l'uomo gliel'aveva ceduta per $25. Prabhupada gli aveva attribuito il nome di Kartami Sai, il padrone. Quella mattina, mentre Prabhupada e Kartami Sai si guardavano intorno, solo 6 persone erano presenti nella stanza. La sera prima il tempio era stato affollato. «Dove sono gli altri?» Prabhupada chiese. Poi egli stesso detto la risposta. «Stanno tutti dormendo? Tutto questo sonno non va bene». Prese i kartal e attaccò con il ritmo 1, 2, 3. Mukunda prese la mridanga e suonò cercando di eseguire i ritmi che recentemente Prabhupada gli aveva insegnato. Srila Prabhupada non aveva ancora cominciato a cantare quando 6 o 7 hippie a piedi nudi irruppero diffondendo l'odore della marijuana. Si guardarono intorno e si sedettero sul pavimento mentre Prabhupada cominciava a cantare Gurvastakam, la preghiera Vaishnava per il maestro spirituale. Benché nessuno dei discepoli ne conoscesse le parole, amavano ascoltarla quando Swamiji cantava quella preghiera del mattino. Senza fretta, egli cantava ogni verso, diverse volte, ripetendo ogni linea, debitamente sviluppando lo stato d'animo di servizio incondizionato al maestro spirituale. Poi uno degli hippie, un ragazzo che aveva lunghi capelli biondi e portava una fascia rossa sulla testa, cominciò a mormorare, ad agitarsi e a lamentarsi. Qualcuno a bassa voce gli chiese di stare tranquillo. Il ragazzo s'acquietò per un momento, ma poi cominciò a lamentarsi. Swamiji e i suoi seguaci erano abituati ai ragazzi che in preda alla droga stavano alzati tutta la notte e venivano al programma del mattino con un atteggiamento distruttivo. Generalmente i visitatori si adattavano alle regole, anche se occasionalmente si comportavano in modo strano e parlavano ad alta voce. Generalmente si rasserenavano cantando Hare Krishna e cercavano di armonizzarsi con l'energia dei devoti. Ma ora quell'ospite discordante sembrava agitato dal canto, come se il canto lo stesse sfidando, o piuttosto sembrava che fosse lui a sfidare il canto. I devoti cominciarono a battere il tempo con i kartal e di Prabhupada e quando Prabhupada cominciò a cantare Hare Krishna, i nuovi venuti immediatamente si unirono a lui cantando, sia come guida che come coro. Prabhupada li guardò con gravità, incoraggiando la sudicia e mattiniera masnada di ragazzi e i ragazzi risposero con determinazione. Gli ospiti sedevano nella loro narcotica contemplazione, sebbene qualcuno tentasse di cantare. Il ragazzo biondo con la fascia rossa restava però decisamente disarmonico e si lamentava in modo provocatorio, cercando di distruggere gli effetti del canto. Tuttavia, nonostante queste esplosioni, talvolta forti e selvagge, Prabhupada continuò a guidare il kirtan e i devoti continuarono a cantare. Mukunda e Hayagriva si scambiavano sguardi ansiosi, ma tolleravano il ragazzo, non sapendo cos'altro fare. Alcuni devoti erano disturbati e anche spaventati, ma anche loro avevano sentito dire allo Swami, in lezioni recenti, che i devoti avanzati non sono mai scossi, in nessuna circostanza. Swamiji era il loro capo, non solo nelle preghiere devozionali, ma anche nel modo di reagire contro gli intrusi, e guardandolo aspettavano da lui un segno. Prabhupada restava indisturbato, anche dopo 20 minuti di kirtan forte e determinato, però la pazzia del ragazzo non si placava. Quando il kirtan prendeva slancio, il ragazzo diventava più agitato, gridava come un'anima perduta e urlava come un cantante rock. Il suo turbamento e la sua collera aumentavano. Quando i devoti si alzarono in piedi e cominciarono a danzare, anche il ragazzo danzò a modo suo, piangendo e battendosi il petto. Mukunda percuoteva con maggiore energia il tamburo, i suoni erano discordanti. Il contrasto di pazzia individuale e di canto di gruppo, finché finalmente Prabhupada concluse il kirtan. I devoti si inchinarono sul pavimento e Srila Prabhupada intonò le preghiere sanscrite che onorano i maestri spirituali, il Signore Supremo e i luoghi sacri. Tutte le glorie ai devoti riuniti, disse, e si risposero Hare Krishna. Tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna. Tutte le glorie ai devoti riuniti, Hare Krishna. Molte grazie, disse Prabhupada, e poi come ogni mattino annunciò il canto di un giro di japa. Tutti si sedettero, compreso il ragazzo Ippi che aveva perso il senno. I devoti tolsero di mezzo i tamburi e i kartal, andarono a prendere i loro japa rossi sullo scaffale e cominciarono a cantare all'unisono. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tenendo una perlina tra le dita, pronunciavano il mantra e procedevano spostando le dita sulla perlina seguente. Sorpreso del cambiamento degli eventi, il ragazzo biondo commentò ad alta voce «È troppo!». Mentre il rapido canto riempiva la stanza, il ragazzo balzò in piedi gridando «Venite con me!». Piroettava di fronte a Prabhupada e gridava «Io sono Dio!». E poi cominciò a lanciare gli urli forti e prolungati di un guerriero «Wow, wow, wow!». Sogghignò, ringhiò, brontolò, si lamentò e batté i piedi. Come un bambino esplorò ogni suono che la sua voce poteva emettere, battendosi ripetutamente il petto con i pugni gridava «Io sono Dio!». Mentre improvvisamente uno dei suoi amici suonava alcune note sul suo pampie. Srila Prabhupada continuò il canto del japa e anche i devoti tentarono di continuare il canto, senza paura, mentre simultaneamente tenevano d'occhio il passo, domandandosi quando tutto ciò sarebbe finito. Allora, con una finale, violenta esplosione, il ragazzo strillò «Io sono Dio!» e disgustato e incollerito si precipitò fuori della stanza, sbattendo la porta dietro di sé e gridando mentre correva giù per la strada. Il canto appropriato del japa immerse il negozio in una totale serenità e la voce di Srila Prabhupada riprese il suo posto al di sopra delle voci di tutti gli altri devoti che cantavano.
Sit properly.
Dopo 10 minuti di canto, Prabhupada recitò Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Tutte le glorie al canto congregazionale Hare Krishna, che pulisce lo specchio della mente dalla polvere e ci permette di gustare il nettare che desideriamo da sempre. Quando Prabhupada si mise gli occhiali e aprì la Bhagavad Gita, ogni mattina leggeva un passo del 6° capitolo, tutti si sistemarono nella stanza e si disposero in silenzio ad ascoltare la sua lezione. Da oltre 2 mesi, assimilando i suoi insegnamenti, ascoltavano attenti mentre egli parlava del messaggio eterno trasmesso attraverso la Parampara. Era il messaggio senza tempo di Krishna, eppure Swamiji lo stava presentando proprio per loro che erano seduti sulle stuoie in un piccolo negozio di Frederick Street in Ecclesbury, in quelle ore del primo mattino. Prabhupada parlò della trasmigrazione delle anime. Le persone sciocche, diceva, aspirano a ottenere beni materiali. Non sanno che queste cose finiscono con la morte del corpo. La vita spirituale, invece, è della massima importanza perché non va mai perduta. Perciò, anche se la coscienza di Krishna arrecasse disturbo o diventasse scomoda, non dovrebbe mai essere abbandonata. Srila Prabhupada metteva in rilievo il fatto che un devoto non è mai disturbato, punto questo che appariva rilevante dopo l'episodio di quel mattino. Un devoto, spiegava Prabhupada, è sempre tollerante. Prabhupada narrò la storia di Haridasa Thakur, un contemporaneo di Sri Chaitanya, un grande devoto che aveva dovuto sopportare durissime percosse per mano di un magistrato musulmano. Mentre raccontava quella storia, improvvisamente Prabhupada cominciò a dialogare. «Oh, il magistrato disse ad Haridasa, sei nato in una famiglia così rispettabile e canti Hare Krishna?» Allora Prabhupada interpretò la parte di Haridasa. «Signore, molti Hindu sono diventati musulmani, perciò se qualche musulmano diventa Hindu, dov'è il danno?» Prabhupada non cambiava il tono o l'accento della sua voce mentre esponeva le differenti parti del dialogo, eppure, con la sottile arte di un cantastorie, adattava la sua voce a ogni persona diversa. E il magistrato rispose in tono minaccioso: «Oh, osi discutere?» Allora Prabhupada diventò il narratore. Così egli decise che Haridas doveva essere punito, dare a quel cane una cattiva fama e impiccarlo. Prabhupada si trasformò così nei fustigatori di Haridasa, i quali, nonostante le ripetute e dure percosse, non erano in grado di far piangere Haridasa per il dolore. Infine, esausti, essi dissero: Signore, l'idea era quella di farti morire, ma vediamo che tu non soccombi, così ora noi dobbiamo aspettarci un castigo. Haridasa domandò: Che cosa volete? E i fustigatori dissero: Vogliamo che tu muoia. Narratore. Allora egli finse di essere in samadhi e i fustigatori lo portarono dal magistrato. Il magistrato disse: Gettatelo nell'acqua, non portatelo al cimitero, perché egli è diventato indù. Srila Prabhupada concluse il suo racconto. Gli altri lo fustigavano ed egli cantava Re Krishna, Re Krishna, Krishna Krishna, Re Are, Are Rama, Re Rama, Rama Rama, Re Are. Egli non era turbato, era stabile. Per questa ragione Krishna afferma che una persona realmente avanzata non conoscerà la miseria, nemmeno in questo mondo, che dire quindi dell'altro. Un devoto non deve mai subire una perdita, spiegava Prabhupada. Anche se non riesce a essere perfettamente cosciente di Krishna, anche se cade nella vita successiva, otterrà una nascita umana. C'era una volta un principe, Prabhupada iniziò una storia per illustrare questo punto. Il principe si chiamava Satyavan. Il suo oroscopo diceva che a una determinata età avrebbe dovuto morire. Tuttavia una ragazza che si chiamava Savitri si innamorò di lui e lo voleva sposare. Il padre della ragazza diceva alla figlia: è destinato a morire a una certa età, non sposarlo. Ma lei era decisa e lo sposò. Con il tempo il ragazzo morì e quando si dice a quanto si dice dopo 5 o 6 anni. La ragazza si trovò ad essere vedova. Lei però era così inflessibilmente innamorata che non voleva lasciare andare via il corpo. Allora Yamaraj, come si dice in inglese per riferirsi alla persona che porta via il cadavere o l'anima dopo la morte, egli arrivò e portò via l'anima, ma questa ragazza fedele non voleva permettere al corpo del marito di andarsene. Per la voce e gli occhi spalancati, Prabhupada sembrava Yamaraj, il signore della morte, che parlava a Savitri, la vedova. È mio dovere prenderlo, lascialo andare, altrimenti sarai punita, con una leggera inflessione. La ragazza lasciò il marito, ma seguì Yamaraj. Allora Prabhupada, nella parte di Yamaraj, con una leggera inflessione della voce, diventò compassionevole. Cara ragazza, torna a casa, ti darò la benedizione di avere un figlio. Non piangere per tuo marito. Savitri però continuava a seguire Yamaraj e Yamaraj chiese: perché mi segui? Allora Prabhupada nella parte di Savitri disse, con una voce non con voce femminile, ma con la mentalità e il sentimento di Savitri: ma se mi stai prendendo mio marito, come potrò avere mio figlio? Prabhupada allora parlò nella parte del narratore. Allora egli si trovò in un dilemma e le restituì il marito. Analogamente, esiste una tecnica: se accetti la coscienza di Krishna, allora tuo marito, ossia la tua forma di vita umana, è garantita. Con questo termina anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato Nuovo Jagannath Puri.
Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Dam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Rama Rama.